Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo qui per festeggiare i 40 anni della Consulta Femminile Aronese. La Consulta Femminile è un organo permanente di consultazione del Consiglio Comunale ed è formata da donne in rappresentanza di associazioni e realtà sindacali, politiche e lavorative del territorio. È nata nel 1977 e poi sentiremo dalle nostre due relatrici grazie all'impegno di chi. E si è da subito caratterizzata per l'attenzione alle tematiche sociali, cercando di far sentire la voce delle donne dove c'era da lottare per l'ottenimento dei diritti. Sono state fatte tante battaglie sulle griglie che sono sotto, ne vedrete sicuramente la testimonianza e ce ne parleranno poi le nostre due relatrici, che ringrazio naturalmente di essere qui, Antonella Braga e Patrizia Marini. Dunque, vi cito solo alcuni argomenti del lungo elenco perché poi loro vi parleranno più dettagliatamente. Nel 1980 si è approntato un regolamento per i consultori familiari e si è riusciti a farlo realizzare dall'amministrazione comunale. Nel 1985 l'istituzione di un comitato per iniziative per la lotta alla droga, sfociato in seguito nella creazione di un centro antidroga chiamato Centro Artigianale. Nel 1987 si sollecitò il Consiglio Comunale sul tema delle pari opportunità e in particolare il diritto alla salute della donna e del bambino, diritto di famiglia, pari opportunità nel lavoro e nello studio. Nel 1993 la Consulta si mobilitò con una raccolta firme per avere un asilo comunale. Nel dicembre 2006 si invia all'assessore alle pari opportunità un codice di comportamento contro le molestie sessuali e di mobbing per i lavoratori e le lavoratrici del comune di Arona. La Consulta è da sempre in primo piano, naturalmente, nel campo anche sanitario. Vi ricordo ad esempio la battaglia per non far chiudere il centro di igiene mentale e l'importantissima mobilitazione per contro la chiusura dell'ospedale. Oggi il nostro impegno nel sociale continua affrontando i temi che purtroppo sono diventati più attuali e più pressanti, come la violenza sulle donne, e a questo proposito vi ricordo che il 25 novembre cammineremo insieme contro la violenza come facciamo già da alcuni anni, bullismo e cyberbullismo, argomento di cui ci siamo occupate poco tempo fa, e continueremo con altre serate a tema che tratteranno tematiche giovanili. Quindi adesso io passerei la parola alle nostre due relatrici. Grazie. Ah, ecco, scusate, non l'ho visto, è arrivato proprio giusto il sindaco e abbiamo poi l'assessore alle pari opportunità, quindi sicuramente passo la parola al sindaco. Sì, appena arrivato già. Non ci lasciamo prendere fiato da una inaugurazione all'altra.
Sì, scusate il fiato, ma ho corso, che mi hanno messe, due in contemporanea. Ma allora, questo è un momento di gioia perché 40 anni per la Consulta è sicuramente un momento di gioia, però è anche un grande momento di tristezza. Ieri hanno condannato a 10 anni un uomo che ha sfigurato per tutta la vita la sua fidanzata modella, che non potrà più fare la modella. Non so se avete visto oggi le foto, cioè c'è da rimanere sconvolti. Io sono rimasto sconvolto per quella coppia polacca, l'ho detto anche a una riunione pubblica in ricordo di una strage degli ebrei qui ad Arona, e questa donna giovanissima con il compagno che era in spiaggia tranquillamente e lei è stata violentata da quattro uomini, il risultato è che lei non potrà più avere figli. Cioè, quindi questo è la bestia per certi aspetti che c'è in noi, c'è in tanta gente, e per cui è ancora più importante che la Consulta prosegua, continui si è aiutata, ma soprattutto che usciti da questa se, bella bel ritrovo, bella cerimonia, tutti noi facciamo qualcosa, ognuno nei propri ruoli, ecco, tutti noi abbiamo un ruolo nella comunità, poco o tanto abbiamo un ruolo, chi nella famiglia, chi nelle associazioni, chi nella scuola, no? Perché probabilmente se si vuole migliorare qualcosa non migliorerà sicuramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma migliorerà nei prossimi decenni se in qualche modo il lavoro che si sta facendo e si dovrà fare ancora di più nelle scuole avrà un esito, perché quelli che sono già cresciuti con questo male interiore che fa sì che la persona che dà la vita viene violentata, viene beffeggiata, viene violentata, viene uccisa nei casi peggiori, in qualche modo questo non deve, cioè dire non deve accadere è normale, dire che cosa fare è l'unico, io me lo sono anche chiesto quando vedo questi fatti terribili come quello di ieri della condanna a 10 anni, per me doveva andare l'ergastolo, no? Perché c'è uno che distruggi la vita per i prossimi, questa ragazza non ha 30 anni e per i prossimi 60 anni vivrà sfigurata, vivrà con il segno di quello che ha subito, ecco. Però sappiamo, si aprirebbe un versante sulla giustizia che probabilmente non è neanche il caso di aprire, però resta il fatto che qualcosa noi possiamo fare e per quello che ci compete, ne parlavo con l'assessore Marina Grassani che su questi temi è sensibilissima, quello che dobbiamo fare è sicuramente il lavoro nelle scuole, cioè è la cosa più importante perché noi siamo in qualche modo formati, chi nel bene, chi nel male, chi nel rispetto, chi nel non rispetto, chi invece abbiamo l'opportunità di formare sono proprio le nuove generazioni, quindi su quello noi dobbiamo cercare di intervenire il più possibile, quindi nelle scuole, dall'elementare fino all'università, in modo che la gente percepisca il valore del rispetto dell'altra persona. È difficile, ma sicuramente è un grande compito che ci accomuna tutti. E quindi auguri ancora per la consulta. Grazie a tutti.
Grazie. Hai citato il nostro assessore, quindi ci dici due parole anche tu. Grazie.
Vi faccio una cosa rapidissima, intanto un saluto a tutti. E sicuramente la cosa che mi viene da dire è che stiamo lavorando bene, stiamo lavorando insieme, stiamo lavorando anche parecchio, quindi abbiamo fatto dei progetti, ne abbiamo in campo altri, io sono la perenne fautrice dello stiamo insieme, dell'insieme si può, dell'insieme si va lontano, dico sempre che il proverbio che mi piace di più è quello che da soli si corre veloci ma insieme si va lontano, quindi continuiamo su questa strada e continuiamo con le molte iniziative. Adesso lascio spazio alla storia, perché la storia insegna e con il passato si costruisce meglio il futuro. Grazie e complimenti a tutti i relatori, anche se ancora non vi ho sentito, tanto vi conosco.
Grazie.
Allora, salve a tutti, io ringrazio il Comune, il Sindaco, l'Assessore alle Pari Opportunità e tutte le persone che oggi animano la consulta femminile. Oltretutto io sono stata in passato un ex componente della consulta femminile aronese negli anni 80 e all'inizio degli anni 90, poi la vita mi ha portato altrove e mi sono un po' pentita in realtà, mi piacerebbe ritornare a lavorare anche con la consulta, non si vedrà. Allora, in realtà io sono stata chiamata perché per lavoro, io sono un'insegnante di storia, mi occupo di ricerca storica, quindi come ha detto l'assessore, la storia aiuta la comprensione del presente. Abbiamo visto che il presente ha problemi enormi, ma partiamo da un passato e da una lunga storia di emancipazione femminile che deve essere ricordata soprattutto alle nuove generazioni. Io mi rivolgo soprattutto, perché devo dire la verità, purtroppo la platea, come sempre accade in queste circostanze, ha un'età media piuttosto elevata e sono contenta che abbiamo abbassato l'età media, per cui mi rivolgerò soprattutto anche a voi, no? di sentirete una lezione di storia su questi temi. Allora, prima di tutto, la consulta femminile aronese è nata negli anni 70 e gli anni 70 sono stati un momento importante per la storia italiana e anche per la storia internazionale, perché c'è stato un fervore, un clima di, diciamo così, di volontà di partecipazione e di democrazia. Se facciamo un attimo mente locale, negli anni 70 l'Italia ha vissuto trasformazioni importantissime, non solo nel settore economico, ma anche nel settore sociale. Ci sono state delle importantissime leggi di riforma, pensiamo ad esempio al diritto di famiglia, allo statuto dei lavoratori, anche alle riforme della sanità, dell'organizzazione scolastica. Pensiamo a leggi come quella del divorzio e anche dell'interruzione volontaria della gravidanza che hanno trasformato la vita delle donne in profondità. Ebbene, è in questo contesto che si colloca la nascita della consulta femminile aronese, che ha una priorità, ha un primato, nel senso che è la prima consulta comunale in Piemonte. Pensate che c'è stata la consulta regionale, è nata nel 1976. 76, 75 è stato l'anno internazionale della donna, se vuoi ti dico anche la data. 5 febbraio 1976 è stata istituita la consulta regionale del Piemonte, per cui diciamo che la consulta, che come vi ho raccontato raccoglie le rappresentanti insieme alle istituzioni, poi rappresentanti di partiti e di sindacati, a livello regionale aveva avuto una prima istituzione nel 76. Perché? Perché nel 75 c'era stato l'anno internazionale della donna, che voleva fare un attimo il punto della situazione e aveva invitato gli stati membri dell'ONU, perché era stato l'ONU a proclamare quest'anno internazionale della donna, a promuovere iniziative contro la discriminazione. Beh, a Roma nasce per prima, addirittura la consulta comunale torinese nasce l'anno dopo, nel 78. Per cui Arona ha una priorità e soprattutto ha una lunghissima durata. Oggi in Piemonte, io ho fatto un controllo, esistono pochissime consulte femminili. C'è ancora quella di Torino, c'è ancora quella regionale. A quanto risulta, io non ne ho trovate altre, c'è quella di Casale Monferrato. E poi c'è Arona che è la puntica, la più duratura. Per cui io dico che il comune e la consulta femminile hanno un primato che va in qualche modo conservato e soprattutto di cui dobbiamo andare orgogliosi. Ora, che cosa era accaduto in quel luglio del 1977? Perché lo statuto della consulta viene approvato all'unanimità in una seduta straordinaria del Consiglio Comunale il 29 luglio del 77. 15 giorni prima, esattamente il 14 luglio, era stata eletta sindaco la prima e unica donna sindaco di Arona, cioè Elisa Bazzica, che insegnava lettere al liceo Fermi di Arona e che era un esponente della Democrazia Cristiana. Quindi quella era l'occasione propizia per fare qualcosa per le donne. In effetti però il cammino che ha portato alla nascita della consulta era, diciamo, lungo, nel senso che per i due anni precedenti, cioè a partire dal 1975, si erano riunite in più sedute le rappresentanti dei partiti politici, dei sindacati, di varie associazioni di volontariato, rappresentanti dell'allora proprio neonati, organismi elettivi della scuola, era da poco stata varata, no, la legge sui decreti delegati, e tutte queste donne di differenti opinioni ideologiche, allora lo scontro ideologico era molto forte, era molto sentito, non vedevano le cose nello stesso identico modo su temi che abbiamo già citato anche in precedenza, su alcune leggi di riforma ad esempio, però queste donne avevano la percezione che appunto solo mettendosi insieme, riuscendo a trovare alcuni principi di fondo, si poteva portare avanti qualcosa che potesse aiutare le donne aronesi. Tra queste donne c'era la rappresentante di un movimento importante per la storia femminile in questo paese, che è l'Unione Donne Italiane, l'UDI, che era nato nel 1943 durante la Resistenza. La rappresentante ad Arona era Mirella Valli. Mirella Valli non era aronese, era nata a Carpi, a Modena, nel 1930. Dopo un periodo di emigrazione in Svizzera si era insediata ad Arona ed era una delle più attive nel promuovere la nascita della consulta, insieme a un'amica che Mirella ha condiviso tantissimi percorsi, che era Maria Bollati. Ora, l'importante è che l'UDI non era l'unico movimento femminile nato durante la Resistenza. I gruppi di difesa della donna avevano fatto nascere anche il corrispettivo cattolico, cioè il Centro Italiano Femminile, il CIF, che non esisteva ancora localmente. Ed è proprio la nascita della consulta e le riunioni preliminari che porteranno alla nascita della consulta che danno avvio anche all'istituzione del Centro Italiano Femminile in Arona. a chi partecipava a questo, tutte le donne che non si riconoscevano nell'UDI, che invece radunava le donne laiche di ispirazione socialista e comunista. Ora, come ricorda Elisa Bazzica, a queste riunioni partecipavano circa 15-20 persone, molto, come abbiamo detto, anche divise ideologicamente, ma ispirate da un rispetto reciproco, che dovevano combattere contro i maschi dei rispettivi partiti e movimenti. Perché se voi interrogate le donne, interrogate nel senso intervistate, no? Facendo ricostruzione storica, le donne di quel tempo, quello che vi raccontano è che il maschilismo era ancora imperante. Le cose che chiedevano gli uomini era: ma che cosa vogliono queste donne? Che cosa vogliono fare? Hanno già le loro associazioni, cos'hanno altro da dire, no? In fondo allora lo spazio pubblico era ancora poco aperto all'attività e al protagonismo femminile. Si pensava che una donna, se era sposata, se aveva figli, doveva starsene nel privato o al massimo poteva partecipare a associazioni filantropiche oppure, diciamo così, a movimenti di carattere caritatevole. Ora invece queste donne, no, dicevano: noi abbiamo dei bisogni particolari, l'universo femminile è molto composito, c'è bisogno di una voce istituzionale unica, un luogo di partecipazione e di confronto che possa far valere queste cose in seno al Consiglio. A queste riunioni partecipò, e questo è un dato interessante, anche il comitato femminista, che era animato da giovani ventenni, no, che allora sulla scorta dei movimenti giovanili della fine degli anni 60 avevano partecipato a queste riunioni. Però in quel momento queste donne ritennero che le altre donne avessero un approccio troppo istituzionale e moderato e per cui si ritirarono prima della nascita della Consulta. Ritorneranno anni dopo, molte di loro dopo sono tornate e hanno fatto parte della Consulta. Quindi chi ha formato, chi ha istituito questa Consulta? Delle donne che allora in media avevano circa 40 anni e che avevano, secondo me, erano tutte nate, se fate il calcolo, prima della fine della guerra, avevano vissuto la guerra e avevano vissuto la faticosa rinascita delle istituzioni democratiche e avevano il desiderio, in qualche modo, di riportare e di dare anche una loro impronta, un loro contributo a questi nuovi istituti di partecipazione democratica che sorgevano anche ad Aruna. Ora, come si è detto, la Consulta doveva prendere all'interno le rappresentanti in seno al Consiglio. Ce n'erano due su tutti i rappresentanti in seno al Consiglio. Una era appunto la sindaco Bazzica e l'altra era la socialista Marisa Viotti. Non c'erano altre donne. Quindi le altre componenti sono state membri delle commissioni comunali, sono stati rappresentanti delle associazioni, dei sindacati, dei partiti, dei movimenti femministi, dei decreti delegati, quindi degli organismi consultivi della scuola, rappresentanti anche degli studenti, ma appunto in seno al Consiglio c'erano solo due elette. Ora, non posso nominarle tutte, perché purtroppo nell'archivio comunale non siamo riusciti a tutt'oggi a rintracciare l'elenco delle prime elette della legislatura 1973-1981. Abbiamo ritrovato l'elenco del 1981, che molto probabilmente in realtà sono poi le stesse con qualche cambiamento, però non possiamo elencarlo perché non sappiamo se è quello originale. Quindi ci scontriamo con tutti e in questa mia, diciamo così, narrazione io mi concentrerò soprattutto sulle persone che hanno dato inizio o hanno rilanciato la Consulta. Però il nostro grazie va a tutte. Erano circa una trentina di persone in ogni caso. Ora, detto questo, c'è un altro dato interessante, perché a un certo punto la costituzione della Consulta va a buon frutto, nasce, viene convocata la prima riunione, però per convocare un'attesa che venga eletto il direttivo bisogna eleggere la Presidente, bisogna nominare la Presidente, una Presidente pro tempore nell'attesa che venga eletta la stessa appunto Consulta. E allora chi a chi tocca la bonaria? Tocca alla sindaco Bazzica, che fa una scelta che all'epoca appunto diciamo fu così un pochino contestata. Lei, presidente rappresentante di una giunta monocolore democristiana, sceglie come presidente pro tempore la comunista Mirella Valli. E questo insomma diede un po' di fastidio non soltanto ai suoi compagni di partito, ma anche agli altri rappresentanti, diciamo così, dei partiti di governo non comunista. E Elisa Bazzica, che ho sentito, che mi ha raccontato, mi ha detto: quello che io ho risposto è che Mirella era stata la più attiva nel proporre la Consulta femminile, era quella che garantiva la continuità, la durata, perché veramente ci credeva, quindi bisognava andare contro gli seccati ideologici e mettere al posto giusto la persona giusta. D'altra parte Mirella Valli fu poi eletta dalla stessa Consulta e fu più volte poi rieletta come presidente, e bisogna dire adesso che Mirella non c'è più, ormai è quasi un anno che è scomparsa, che bisogna dire che la sindaco Bazzica ci vide bene, nel senso comprese l'intelligenza, la tenacia di Mirella, che in fondo è stata quella che anche in anni difficili, poi ne parleremo, è stata quella che ha tenuto e ha consentito alla Consulta femminile di andare avanti. Tutti coloro che hanno conosciuto Mirella, io l'ho conosciuta che avevo circa 20 anni, la prima cosa che faceva, se eri donna, ti portava in consulta, perché per lei aveva un significato particolare e non guardava se eri della sua parte politica o di una parte politica, l'importante era che come donna dovevi prendere coscienza. Ora veniamo invece all'attività della consulta, perché la consulta ha vissuto periodi, fasi, ha attraversato, pensateci bene, tutto il travaglio che dagli anni 70 abbiamo vissuto come paese fino ad oggi. Allora, all'inizio c'è stato un attivismo, un forte attivismo, si sono ricordati la nascita dei consultori, la direttiva per i consultori, ci fu un attivismo anche per gli asili nido, per le mense scolastiche, si parlava anche molto spesso di problemi legati per esempio alle tossicodipendenze, come è stato ricordato, ci fu una vicinanza particolare al mondo giovanile, oppure per esempio ricordo all'inizio degli anni 80, la prima metà degli anni 80, anche la capacità della consulta di far rinascere il comitato per dei gemellaggi, che dormiva sonni profondi, invece la consulta lo rimise e si occupò anche di cittadinanza europea. Io per esempio arrivai come componente della consulta in rappresentanza del Movimento Federalista Europeo. Negli anni 90, una cosa che non si ricorda all'inizio degli anni 90, prima di quello che in qualche modo è stato poi un periodo invece di difficoltà della consulta, l'Università della Terza Età ha contribuito a far nascere l'Università della Terza Età. Questo è un dato che spesso si dimentica. Invece la storia è questa: c'era stata un'iniziativa da parte del Lions Club l'anno precedente che aveva istituito dei corsi di medicina che avevano avuto un successo clamoroso e c'era stata una partecipazione diffusissima. E allora le donne della consulta insieme ad altre donne si sono dette: ma se c'è questo bisogno di partecipazione anche di cultura, di informazione, perché non provare a istituire questa Università della Terza Età, che era allora all'inizio anche a Torino? E allora andarono a Torino, presero contatti con l'Università della Terza Età e a poco costruirono e diedero vita all'università che ancora oggi è molto frequentata ed ha molto successo. Ora, invece, venendo agli anni 90, c'è stata una crisi, sappiamo, una crisi politica, una crisi di sistema, che ha visto ha portato un cambiamento che ha inevitabilmente avuto dei contraccolpi anche sulla consulta. Addirittura ci fu un anno che non sappiamo, sappiamo di sicuro che nel 1995 la consulta non fu rinominata. Cioè si scordarono di rinominare, perché questo forse va detto, ogni volta che viene rinnovato il Consiglio Comunale viene rinnovata la composizione della consulta. Ebbene, quell'anno si dimenticarono. E non era un anno da poco, era il 1995, cioè il 50° anniversario della liberazione e anche l'anniversario del voto alle donne, perché è vero che noi votiamo nel 46, ma la legge istitutiva è del 45. E questa fu una cosa che spiacque molto a Mirella, ci mobilitò e come ex componenti della legislatura precedente scrivemmo all'allora sindaco per appunto far sì che invece la consulta venisse immediatamente istituita e convocata di nuovo. Tanto è vero che quello fu l'unico anno in cui l'8 marzo non vide la partecipazione della consulta femminile aronese. Ora, anche in quegli anni difficili, comunque, Mirella fu sostenuta da donne che, come lei, erano, le diceva, poche ma buone. E io qui ne voglio ricordare due, perché sono anche le più, tra virgolette, anziane, non d'età, ma di partecipazione alla consulta femminile, che sono Paracchini moglie e Teresa Cottini, che io conobbi allora, che sono ancora, soprattutto Mirella Paracchini, ancora attive oggi nella consulta. Ora, tra tutte queste donne, che negli anni avevano anche non solo differenze ideologiche, ma ormai anche differenze generazionali, c'era, come dicevamo prima, il concetto di dare comunque di avere un'unità di intenti. E io ricordo infatti che c'erano delle discussioni lunghissime, guardate che non molti leggevano la consulta, qualcuno scappava, perché le discussioni erano lunghissime, estenuanti. Veramente si andava a casa dopo ore, perché si cercava di trovare, come si dice volgarmente, la quadra, cioè di trovare delle disposizioni comuni, documenti comuni che potessero non essere ambigue o compromissorie, ma dare a tutti la possibilità di esprimersi, no? Di esprimere le diverse posizioni. E a volte furono anche scelte non facili, perché bisogna ricordare che lo statuto dà autonomia e indipendenza alla consulta dal consiglio comunale, e a volte la consulta presa anche posizioni scomode, posizioni difficili che hanno, insomma, sono dispiaciute a una parte o all'altra. All'interno ci sono stati anche scontri, però appunto si è riusciti in ogni caso ad essere propositivi, a trovare appunto un accordo, e questo è importante. È importante anche l'approccio che ha avuto la consulta, è sempre stato quello di una logica di rete. La consulta aronese ha sempre promosso una rete non soltanto a livello locale, cittadino, pensate a tutti i comitati cittadini, per esempio quello per l'ospedale che è già stato ricordato, ma poi ha promosso una logica di rete a livello provinciale, a livello regionale, ha sempre partecipato alle riunioni appunto del Consiglio delle Lette, ad esempio in Piemonte, ha sempre collaborato con gli assessori alle pari opportunità comunali, provinciali e regionali, ha sempre cercato di portare ad Arona, li abbiamo avuti in dibattiti, conferenze, personalità di livello nazionale, e poi ultimamente aveva partecipato nel 2000 anche al progetto Rete Donna, no? Come soggetto, quindi come soggetto attivo. Questa logica di rete è importante perché gli organismi di partecipazione vivono se trovano localmente delle persone che sono convinte, rinnovano sempre l'impegno e mandano avanti la voglia di fare, ma poi devono collegarsi da soli, appunto non si va da nessuna parte. Ora, nel nuovo millennio le cose le ha già dette, certo, sono cambiati gli obiettivi, sono cambiati i problemi, anche se se dovessimo fare una sintesi, certamente sono stati fatti dei passi in avanti, ma quella che è stata chiamata la più grande rivoluzione sociale del XX secolo, cioè appunto l'emancipazione femminile, è infatti ancora una rivoluzione incompiuta. Ci sono ancora tantissimi passi da fare. Una cosa avere, per esempio, la parità di salario sulla carta è una cosa vera nei fatti. Una cosa avere la parità di accesso è una cosa sulla carta, sempre una cosa vera nei fatti. E poi sono sorti nuovi problemi che per esempio come la violenza, purtroppo, che è un fenomeno atavico, nulla di nuovo, ma ha avuto un'intensificazione che è dovuta a nuove cause, perché molto probabilmente questo nuovo protagonismo femminile spaventa in parte il genere maschile, e quindi c'è un lavoro da fare anche a livello psicologico e sociale che coinvolga sia gli uomini che le donne, e soprattutto partendo dalle scuole. Quello che invece forse vorrei ribadire, che è un impegno importante, è che dal 2000 in poi un altro elemento fondamentale e una protagonista molto attiva della consulta è stata l'avvocato Paola Spinatonda. Perché? Paola, giusto? Paola Spinatonda. Perché Paola ha aiutato la consulta non solo nell'avvio del centro servizi donna, no? Ma soprattutto nel varo di quel regolamento, no? Di prevenzione contro le violenze e contro anche le discriminazioni sui luoghi di lavoro, che è un dato fondamentale, importante, che ha rinnovato anche il modo di agire e di comportarsi della consulta. Altre due cose importanti che sono state fatte dalla consulta, e ci tengo questo per dirvi la novità di come sia sempre all'avanguardia la consulta femminile aronese: nel 2001 ha partecipato a un progetto che era minori stranieri non accompagnati, in cui si faceva un'attività di tutoraggio, di accompagnamento di questi ragazzi anche all'avviamento appunto scolare e professionale, e pensate quanto sarebbe utile oggi. Nel 2001 i problemi che oggi abbiamo erano molto molto più leggeri, oggi sarebbe importante riprendere questa per esempio tematica. Oppure nel 2007 era stato varato un corso intitolato Sapere è potere, rivolto ai giovani e alle donne per far capire come è importante la partecipazione democratica nelle istituzioni, perché davvero conoscere e partecipare è veramente potere, cioè potere anche cambiare le cose. Poi sono stati fatti ultimamente convegni, dibattiti, concorsi scolastici, si sono coinvolte le scuole, si è parlato anche di un bilancio di genere, e soprattutto, ricordiamo, c'è un appuntamento fondamentale per la consulta, è sempre stata la giornata internazionale della donna. Io a volte, quando vado in alcuni contesti, mi dicono ma l'8 marzo si è commercializzato, solo una festa, io dico, io vengo da una tradizione dove così non è mai stato. Ad Arona non è mai stata una festa commerciale, non è mai stata una festa rituale. Le donne della consulta prendevano i fiori, la mimosa, i dolci, andavano all'ospedale, andavano al centro incontro anziani, andavano dove le donne erano magari ormai in qualche modo in condizioni anche di difficoltà, organizzavano mostre, convegni, dibattiti, rinnovavano l'impegno e rinnovavano in pratica la loro possibilità di agire nel concreto, non andavano a fare, come spesso ormai si fa, le cene, no, di divertimento, come se fosse una festa uguale alle altre. L'altra cosa che è sempre stata costante è l'impegno vicino ai giovani. Una cosa che non so se si ricorda questa, la consulta femminile fece nascere a un certo punto la consulta dei giovani, la consulta giovanile, per un certo periodo, però non ha attecchito, non è riuscita ad andare avanti a differenza della consulta femminile, e poi fu vicina in altre iniziative, ricordo ad esempio l'astronautica. Ora, che cosa ci aspetta adesso? Perché quello che ha detto è importante, ma secondo me ci sono due obiettivi fondamentali, perché se diciamo la consulta femminile aronese è stata importante per due ragioni, e questo mi rivolgo alle componenti, alla cittadinanza e al comune. La prima cosa è stata importante come luogo di partecipazione, incontro e confronto, anche tra posizioni diversissime. La seconda è stato un luogo di elaborazione, di riferimento e anche di consultazione per l'amministrazione comunale. Poi che sia stata ascoltata più o meno, questo è un altro discorso, però è importante per il Consiglio Comunale avere un organismo che riflette su questi temi, che riflette sulle donne magari più in difficoltà, che riflette sul sociale, che riflette sul mondo degli anziani, sul mondo dei giovani. E poi invece gli obiettivi sono due. Uno, condivido, bisogna coinvolgere l'universo maschile, perché solo se gli uomini capiscono che lo sviluppo e l'emancipazione e l'inserimento pieno della donna nella vita politica, nella vita lavorativa e con quella che si chiama in qualche modo la complementarietà dei generi, si può davvero andare avanti e sviluppare il paese. I paesi che sono più sviluppati hanno un indice di partecipazione femminile più elevata del nostro. E poi l'altro nota dolente è quello che noi stiamo invecchiando, per cui abbiamo bisogno di coinvolgere i giovani, le giovani generazioni di donne, perché comunicare questa forza, anche questa, diciamo l'entusiasmo che per esempio avevano Mirella o che ha Mirella Paracchini ancora, bisogna cercare di coinvolgerli, perché altrimenti appunto, e questo è vero, la storia è importante, ma oggi viviamo in momenti molto difficili in cui dobbiamo andare incontro alle giovani donne e alle donne straniere e dobbiamo capire che o noi riusciamo a sviluppare un dialogo intergenerazionale e interculturale in cui si collega passato, presente e futuro, in cui si collega il locale al globale, o veramente non abbiamo alternative. Insieme si sopravvive o se no si perisce insieme. Per cui quello che vorrei dire è che, e questo credo che tutte le presenti siano d'accordo, lunga vita alla consulta femminile aronese, perché di lavoro ce n'è ancora molto da fare. Grazie.
Passo la parola a Patrizia Marini, che è stata anche presidente per qualche anno della consulta.
Allora, lei è la storica, è quella brava, io sono quella che improvvisa e dice le cose come vengono. Vi avviso prima, così se volete andare via presto non c'è problema. Allora, è stato un incontro con Mirella Valli, onestamente, quello che ha portato una persona come me a far parte della consulta femminile. Io allora ero consigliera comunale neoeletta nel Partito dei Verdi e ho conosciuto Mirella Valli perché le donne elette in consulta venivano invitate, elette in consiglio venivano invitate a partecipare alla consulta femminile. Ed erano anni quelli un po' di disincanto rispetto alla validità e alla funzionalità delle istituzioni pubbliche. Però erano anche anni in cui si tentava un rinnovamento e si tentava di far andare le cose meglio, con l'illusione che bastasse la volontà, in qualche modo, e lo spirito di intraprendenza a cambiare le cose. Se vi guardo indietro, comprendo che non bastava, era necessario, anzi indispensabile, ma non bastava. Occorreva il lavoro, occorreva quella che io ricordo anche come una fatica. Io ricordo Mirella che mi chiamava dicendo c'è da fare questo, c'è da fare quello, c'è da scrivere quell'altro, e io le dicevo di sì per questa sorta di debito di riconoscenza che avvertivo nei confronti delle donne della sua generazione. però che avessi tutto questo entusiasmo, questa voglia di farlo, no. Antonella diceva erano le quarantenni, ero una quarantenne anch'io allora, c'erano altre quarantenni dopo le quarantenne di prima, ed eri quarantenne perché bene o male avevi già un'attività lavorativa che ti dava una sorta di indipendenza e di stima anche di te, perché la stima di sé e l'indipendenza nascono dalla possibilità di dire economicamente e lavorativamente valgo, mi sostengo, ce la faccio, ce la posso fare, ok? Quindi quarantenni che avevano già un lavoro, avevano già fatto una famiglia, avevano dei figli che non erano più bambini, perché allora i figli si facevano anche un po' prima di adesso, non perché adesso le donne siano pigre e svogliate nei confronti della maternità, ma perché non ce la si può più consentire come prima una maternità a 20-25 anni, come poteva essere un tempo, perché a 20-25 anni non hai una più indipendenza economica e quindi non puoi neanche costruire il tuo futuro già da quell'epoca. E quindi dicevo, una quarantenne che avvertiva questo debito di riconoscenza, ma avvertiva anche la fatica di fare questa cosa, di fare queste cose, però il dovere in qualche modo per risarcire le generazioni prima di te, e nell'illusione, nella possibilità che bastasse dire le cose nella loro giustezza, perché sapevamo di avere ragione, no? Bastasse dirlo perché queste cose in qualche modo potessero avvenire. Poi scopri che non è così, scopri in qualche modo che la macchina burocratica non ha bisogno di te e non ti vorrebbe neanche tanto, perché le donne, se continuano a ragionare da donne, sono anche un po' scomode, perché perdono tempo a discutere e a trovare la quadra, e quella quadra, proprio perché è una quadra, spesso non va bene a nessuno degli altri che dovrebbero poi confezionarla, insomma, la soluzione, no? Io ricordo di colleghe della consulta che si mettevano in urto con i partiti di riferimento, perché finivano a prendere posizioni che erano diverse da quelle che si aspettavano i loro partiti di riferimento. Ho in mente un caso emblematico, proprio perché era un caso scomodo, Antonella ne ha accennato, a metà degli anni, sì, 2005, intorno lì, c'era il problema dei minori non accompagnati, quindi di tutti questi ragazzini extracomunitari che andavano in giro a vendere merce, ovviamente senza nessuna autorizzazione, nessuna tutela, e che davano fastidio, ok? Ma le donne della consulta dicevano, vabbè, danno fastidio, ma sono minorenni, ce l'avranno una famiglia o non ce l'avranno una famiglia? Bisogna fare qualcosa, che non è semplicemente allontanare il problema, ma è capire di cosa si tratta e tentare, a volte non la trovi del tutto, ma comunque tenti di trovare una soluzione. E allora la soluzione fu la collaborazione con l'OIAL, la tutela legale in alcuni casi. Io stessa ho preso la tutela legale di un ragazzino minorenne che non aveva famiglia qua in Italia, ma che comunque aveva bisogno di essere tutelato anche da un punto di vista legale. E con IAL, allora si chiamava, poi è diventato ENAIP anche a Verona, dei percorsi per imparare a fare il barista piuttosto che il pizzaiolo o altre attività di questo genere che ti consentissero di avere una vita non fastidiosa per gli altri, ma nello stesso tempo dignitosa per te stesso, ecco.
Scusa, vorrei ricordarti anche quando quel ragazzino, che tra l'altro felicissimo di aderire a questa scolarizzazione, disse: non posso più andare a scuola, devo continuare il mio lavoro precedente, perché fin tanto che la mamma non avrà i soldi per comprare un'altra mucca che ha dovuto vendere per la salute, non potrò più andare a scuola, ho questo obbligo verso la mia mamma. Questo ci aveva fatto sentire tutte, vero? Ci aveva veramente emozionato tutte.
È vero. Perché quello che non sapevamo e che abbiamo appreso in quella situazione lì era che i minori non accompagnati sono la normalità in altri paesi che non sono il nostro, non perché sono barbari e crudeli, ma perché hanno uno status economico molto diverso dal nostro, oltre che culturale, per cui i ragazzini di 14 anni venivano mandati all'estero perché le poche rendite che loro, anche con l'accattonaggio, ammettiamolo, riuscivano ad avere, rimandate in famiglia, costituivano una risorsa importantissima che consentiva a quella famiglia di mantenersi o di poter aspirare a fare un salto di livello per quanto riguardava la loro economia e la loro vita. Ma mi sto perdendo. Dicevo delle quarantenni e dicevo della fatica. Ho detto che a volte eravamo anche un po' scomode. Mi sono annotata anche la tentazione della modernità. Per dire questo, fine anni 90 ci fu un dibattito, non neanche particolarmente lungo al nostro interno, perché qualcuna delle nuove leve diceva: ah, perché consulta femminile, sa un po' di vecchio, chiamiamo la commissione pari opportunità. E ci fu una lunga discussione, non particolarmente lunga, ma accesa al nostro interno, e rimanemmo consulta femminile. Perché, se ci pensate, la commissione pari opportunità è qualcosa strettamente legato all'istituzione. Io stessa poi sono stata l'assessora alle pari opportunità del Comune di Arona per un certo periodo, e il Comune è un'istituzione che deve occuparsi anche di questo, ok? La consulta femminile era un luogo di confronto e di elaborazione e di stimolo e di proposta, che quindi non aveva bisogno di una strutturazione fortemente connotata per quel momento, no? Ma si portava delle radici che erano la differenza di genere, con tutta l'esperienza che viene dall'essere di genere diverso e dal doversi sobbarcare, volenti o nolenti, delle fatiche, delle attività, delle incombenze, e questo fatto portava ad avere una visione della vita diversa. Io ricordo una discussione, e poi chiudo perché altrimenti i ricordi finiscono per essere ridondanti. Nel 2000 ci furono le riunioni per la stesura dello statuto e dei regolamenti. La legge prevedeva che ogni comune si dotasse di un suo statuto, che era come una piccola costituzione. E allora, a un certo punto, un consigliere comunale saltò su e mi disse: ma lei deve capire che gli uomini sono diversi dalle donne, cosa che del resto non avevo difficoltà ad ammettere, e che cosa volete? Siamo più forti. E lui lo diceva onestamente, non lo diceva per dire stai zitta e tornatene a casa, no? E io gli ho detto: vede, caro signore, proprio perché siamo diverse e voi siete più forti, noi nel corso di secoli abbiamo dovuto elaborare strategie di sopravvivenza e strategie di vita che ci consentissero di sopravvivere e di campare la famiglia nonostante il nostro essere deboli, no? E mi permetta di dirle che probabilmente quindi siamo fornite di idee e di modalità di azione che possono essere un arricchimento anche per un'amministrazione, non necessariamente una debolezza, ma una diversità di strategia che porta comunque dei risultati. La lunga vita della consulta, secondo me, è già di per se stessa una dimostrazione. Non voglio fare i proclami magnifici. È stato faticoso. Io stessa devo dire che ho lasciato. Ho lasciato per una convinzione, non per stanchezza. Però ho lasciato con una sorta di rammarico rispetto al fatto che so che trovarsi tutti i mesi, trovare il modo di farsi ascoltare quando la stessa macchina comunale non è strutturata per farsi ascoltare, è strutturata per funzionare, a volte bene, a volte anche meno bene, onestamente devo dire, ma non è fatta per, non ha i tempi e non ha le modalità per consentire di comprendere le necessità che ci sono oltre ai doveri, ecco. È strutturata per rispondere a dei doveri istituzionali, non è strutturata per ascoltare e per comprendere i bisogni che spesso ci sono dietro ai doveri. Le donne sono strutturate per quello, invece, perché è una lunga vita di esperienze che ci ha portato a questo. Non voglio neanche magnificare l'universo femminile, siamo a volte anche veramente scostanti, streghe, vendicative, eccetera, eccetera. Non devo millantare solo pregi. Abbiamo una specificità da portare e dobbiamo portarla nella misura in cui non è risolto il nodo delle pari opportunità e ancor di meno è sciolto il nodo della liberazione, dei sessi, non voglio dire della donna, della liberazione. Ecco, finché questi due nodi non sono sciolti, in qualche modo, sotterraneo oppure manifesto e supportato dalla comunità locale, ce la dobbiamo fare. buon futuro alla consulta ancora anche da parte mia.
Sono forti. Lo sportello donna funziona anche per gli uomini. Vorrei dirti che non sono così forti.
Beh, passerei la parola a te, che avevi un ricordo di Mirella Valli.
Ma sicuramente Mirella per me è stata una grande amica, veramente. Ho passato con lei molti pomeriggi, mi ha raccontato molto della sua vita e di come si è posta in seno alla consulta. È stata veramente una bella esperienza, mi ha lasciato molto sicuramente, e soprattutto ricordo le discussioni che facevamo, perché chiaramente non eravamo sullo stesso livello politico, però mi ha veramente fatto capire quello che vuol dire democrazia. È difficile parlare di democrazia, ognuno cerca di rimanere sulle proprie convinzioni, ma non è questo che deve emergere. Devono emergere, specialmente per noi donne, delle convinzioni che ci accomunino e che siano il bene, la logica, l'etica, soprattutto cose che sono difficili da attuare, però noi ce la stiamo mettendo tutta. Quindi voglio ringraziare con tutto il cuore quello che ho potuto vivere con Mirella, voglio ringraziarla per quello che mi ha dato, esperienze molto molto belle. Siamo stati a Torino, siamo stati a Novara, abbiamo fatto delle cose veramente egregie, no, comunque è stata una bella esperienza che continuo, tra l'altro, rappresentando FIM, una falta della consulta femminile, quindi l'1-3, che veramente funziona veramente molto molto bene, grazie all'impegno che ho cominciato con Mirella e che comunque mi sta dando dei frutti, perché con lei si doveva lavorare e sto veramente lavorando ancora tanto.
Come avete sentito, è proprio un crescere insieme quello della consulta, quindi grazie a tutte le donne che da 40 anni ne hanno fatto parte, perché è veramente una bella esperienza. Io sono qui da poco, però si sente proprio anche dai loro discorsi com'è bello essere tutti insieme e come possiamo fare qualcosa di buono, insomma. E quindi direi di chiamare la veterana in assoluto dalla consulta per omaggiarla, perché veramente è con lei omaggiamo tutti, Mirella Paracchini
Moglia.
Grazie di tutto, grazie.
Sono veramente commossa. Anche a casa mio marito ogni tanto mi diceva, perché con quattro figli in casa e io uscivo per andare, ogni tanto mi rifacciava, va alla consulta, va. Mi diceva le parolacce, ma mi diceva vado alla consulta, va. Per il poco, diceva che ero più interessata ai problemi del mondo che ai problemi della famiglia, ma è quando uno nasce così, è così. Perché nasce commossa veramente che non riesco neanche a parlare.
Che abbiamo preparato da donare alle donne della consulta a una firma prestigiosa, diciamo la sindaco di allora, Elisa Bazzica, e vorrei leggervi il pensiero perché è veramente molto molto bello. Allora, le donne presenti oggi in consulta porgono un sentito grazie alle donne che da 40 anni, pur appartenendo a credi diversi, collaborano portando la loro intelligenza, la loro sensibilità, le loro idee volte al bene comune, le loro speranze e soprattutto la loro voce in seno al Consiglio Comunale. Elisa, ci sei?
grazie di tutto quello che ha fatto. Voglio
Vi ringrazio moltissimo, è un bel attestato, un bel ricordo. Io non ho lavorato molto nella consulta, ho lavorato tanto per la sua formazione, perché poi sono stata presa da altri problemi sempre nella mia vita, però sono sempre stata vicina. E abbiamo lavorato bene insieme. Devo dire che se le donne riescono a trovare un punto d'incontro si possono fare veramente grandi cose. Invece a volte c'è questa prevaricazione l'una sull'altra, le idee diverse, ma no, bisogna abbandonare quello, cercare proprio un obiettivo comune per la gente, per il sociale, per chi soffre. E questo fa sì che lo troviamo noi il punto per dare alla città, dare a tutti qualcosa di veramente grande e notevole. Ringrazio la consulta, io ci sono stata per un po' di tempo, devo dire, no? Ho contribuito molto alla sua formazione, perché credete che allora il maschilismo era imperante, lo è ancora adesso, né? Non è che sia sparito, però allora veramente c'erano delle difficoltà. Non vi dico quanto ho dovuto lottare anche all'interno del mio partito o degli altri partiti, ma quando sono diventata sindaco ho detto questo è il momento giusto per far passare l'approvazione della consulta. E così è venuto.
Adesso io prima faccio i ringraziamenti di rito e poi invito le donne che hanno fatto parte della consulta a venire a ritirare il loro attestato se ne hanno piacere. Devo ringraziare lo sponsor Zenia Assicurazione di Corso Liberazione che ci ha sponsorizzato, ci ha permesso di fare questa serata. Ringrazio Filippa che ci ha fatto una donazione in ricordo di Vittorio Zeni, che comunque nessuna aronese ha mai dimenticato per il suo impegno nel sociale. E poi ringrazio Strovino di Piazza del Popolo che ha generosamente pensato al buffet che troveremo di sotto. Adesso sì, distribuiamo questa e poi lascio la parola alla musica, scusandomi con le artiste perché i nomi non sono stati proprio segnati bene sul volantino, e che sono Cristina Malgarori, soprano, Michela Chioso, soprano, e Angelica Seminara, pianista. Al termine della loro esibizione potremo scendere al buffet.
Consulta.
Ce l'hai? Perfetto.
Allora ci fermiamo poi tutte qua per la nostra fotografa, tutte insieme. Allora, consulta, assessore, anche tu. Vediamo un po'.
lasciamo spazio alle nostre artiste.
Ringraziamo la Consulta e il Comune di Verona per averci invitate e vi facciamo anche i complimenti per il lavoro che avete svolto, che, di cui anche noi vediamo i risultati. Quindi grazie per le vostre parole appassionate. Noi adesso cominciamo con un'aria di un'opera che si chiama La Serva Padrona di Giovan Battista Pergolesi. L'aria si chiama Stizzoso mio stizzoso e canterà Cristina Margaroli.